Allora, vi invito ad aprire le vostre Bibbie, in Prima Giovanni, capitolo 3, e leggeremo dal versetto 11 al versetto 24. E l'apostolo Giovanni scrive queste cose: poiché questo è il messaggio che avete udito fin da principio, che ci amiamo gli uni gli altri, non come Caino che era del maligno e uccise il proprio fratello. Perché lo uccise? Perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello erano giuste. Non vi meravigliate, fratelli, se il mondo vi odia. Noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Chi non ama rimane nella morte. Chiunque odia suo fratello è omicidia, e voi sapete che nessun omicidio possiede in se stesso la vita eterna. Da questo abbiamo conosciuto l'amore. Egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non abbiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Carissimi, se il nostro cuore non ci condanna, abbiamo fiducia davanti a Dio. E qualunque cosa chiediamo, la riceviamo da Lui, perché osserviamo i Suoi comandamenti e facciamo ciò che Gli è gradito. Questo è il Suo comandamento, che crediamo nel nome del suo figlio Gesù, nel suo figlio Gesù Cristo, e ci amiamo gli uni gli altri, secondo il comandamento che ci è dato. Chi osserva i suoi comandamenti rimane in Dio e Dio in lui. Da questo conosciamo che Egli rimane in noi, dallo Spirito che ci ha dato. E questo brano è indubbio che parla dell'amore. Ma una domanda: che cos'è l'amore? Forse noi abbiamo, ognuno di noi, un concetto dell'amore, ma quello che più che altro noi pensiamo è sempre un qualcosa rilegato a sicuramente qualcosa che è sentimentale. C'è una storiella che forse già la conoscete, forse perché io l'ho già raccontata in passato, ma fa caso nostro. È una vicenda che si è svolta in Florida, in una giornata calda d'estate. Un bambino, tornando a casa, ha pensato subito di tuffarsi in un laghetto che stava lì vicino, perché voleva rinfrescarsi. E però lui non si è reso conto che quando lui si è tuffato in questo laghetto c'era un alligatore sulla riva che praticamente ha visto questo bambino, e anche l'alligatore si è tuffato. Però l'alligatore aveva un altro scopo. E la madre di questo bambino ha visto tutta la scena e è corsa in aiuto del figlio, ha cominciato a gridare forte, e il bambino si è reso conto che la madre stava richiamando la sua attenzione e stava tornando indietro, perché lui era diretto al centro del laghetto. Ma proprio quando stava arrivando a riva, l'alligatore lo afferra per le gambe. e la madre lo tiene per le braccia, e c'è qui proprio una sfida molto forte, come un tiro alla fune, se così possiamo dire. Ma l'arrigatore era molto forte, la madre non ce la faceva. Lei, nel suo modo di resistere con tutta la sua forza e per l'amore che aveva per suo figlio, non voleva affatto desistere da questa situazione. Il caso ha voluto che le grida di questa donna erano state ascoltate da un contadino che stava nei pressi, e il contadino è corso a vedere che cosa stava succedendo, ha preso un fucile e ha sparato all'alligatore. E questo bambino, dopo tanto tempo di ospedale, qualche mese di ospedale, è tornato a casa praticamente, è stato recuperato da questo episodio, ed è stato intervistato da un giornalista. E questo giornalista ha voluto sapere tutti i fatti, come erano andati, e soprattutto voleva vedere anche le ferite, i segni delle ferite che questo bambino aveva sulle gambe. E lui ha alzato i pantaloni per far vedere i segni ancora dei denti dell'alligatore. Però il bambino ha anche fatto vedere un'altra cosa: i segni sulle braccia. Questi sono i segni delle unghie di mia madre che mi trattenevano, che mi hanno salvato la vita. E questo è una dimostrazione di amore. E sappiamo che l'affetto di una madre verso il proprio figlio o i propri figli è qualcosa di importante, forte, e forse lo comprendiamo un po' tutti, perché bene o male o siamo figli o siamo genitori, e questo ci fa comprendere un po' qualcosa dell'amore. E quello che vogliamo vedere proprio in questo brano che abbiamo letto è qualcosa che è già iniziato nella prima parte dell'epistola. E il proseguo di questo capitolo 3 che abbiamo appena letto, fa sì che l'Apostolo vuole fare un qualcosa di particolare, vuole spiegare in un certo qual modo un esame che vuole sottoporre i cristiani. L'Apostolo qui, Giovanni, vuole fare come un esame. Cioè, che cosa vuol dire? Chi sono coloro che fanno parte della famiglia di Dio? Come si comporta un figlio di Dio? In poche parole, lui sta facendo un esame dell'amore. Dell'amore dei figli di Dio. E lui individua almeno quattro cose che vedremo una per volta. La prima è un invito a bandire l'odio, e questo lo troviamo dal versetto 11 al versetto 15. Cioè, l'Apostolo fa proprio un appello particolare per dire che la prima cosa che un figlio di Dio deve fare, deve abbandonare quello che è l'odio. E questo è il modo come l'Apostolo vuole scendere su un aspetto pratico della situazione, non soltanto una cosa teorica. Perché, dice, tutti sanno parlare dell'amore fraterno, tutti sanno parlare, ma il viverlo è tutta un'altra cosa. Che cosa significa vivere l'amore fraterno? Lo sappiamo tutti per esperienza, è anche inutile nasconderlo. Non c'è chiesa o famiglia locale che non soffra di questo problema. Siamo tutti in Cristo, ma ciascuno ha i suoi amici, le sue sofferenze, ma anche le sue antipatie e le sue riserve. E questo ognuno di noi lo sa. Perciò, dice, è fondamentale seguire il ragionamento dell'Apostolo Giovanni per scoprire dove esiste il problema. Abbiamo detto che questo è un esame per noi stessi, e un po' ci invita a fare questo esame. È perché in questo modo le considerazioni sull'amore fraterno sono presentate come un test privato che ognuno deve fare, ossia un parametro dato a ciascuno per valutare che cosa? L'autenticità della nostra fede. A che punto siamo? Che la nostra fede come è valorizzata o come è veramente? La nuova nascita deve portare all'amore, questo lo sappiamo, perché prima non eravamo capaci di fare questo, ma la nuova nascita ci consente di fare questo. Il Signore vuole desiderare che qua giù noi siamo il popolo che si è acquistato, e sappiamo che ha pagato un prezzo per acquistarlo, questo popolo. Infatti in Prima Pietro 2,9 è scritto: un popolo che Dio si è acquistato perché proclamiate la virtù di colui che vi ha chiamati dalle tenebre alla luce meravigliosa. Cioè, proprio ci ha portati da una situazione di tenebre a una situazione in cui risplende una luce meravigliosa. E questo lo sappiamo, perché siamo stati chiamati per mezzo del suo figliolo Gesù Cristo. Al versetto 11, come abbiamo iniziato a leggere, è scritto: il messaggio udito fin da principio. E che cosa voleva dire Giovanni con questa parola? Questa è un'espressione particolarmente cara all'Apostolo, perché lui la ripete più volte nella sua epistola, addirittura 7 volte. In 7 versetti lui dice sempre questa parola, quello che era fin da principio. Con questo lui vuole mettere l'enfasi su un aspetto fondamentale. Questo aspetto vuole mostrare che non sta dicendo qualche cosa di nuovo ai lettori, no, ma semplicemente quello che è stato già rivelato, quello che già è stato detto e che tutti dovrebbero conoscere. Pensate che al tempo di Giovanni c'erano filosofi greci, e poi l'abbiamo visto anche nel libro di Atti, che Paolo si incontra proprio ad Atene con dei greci e discute con loro, e ha un bel parlare con loro. I greci che cosa facevano? Insegnavano che per essere giusti era sufficiente capire e conoscere ciò che è giusto. Dice, per essere giusti ci basta che tu sai quali sono le cose giuste, le sai dal punto di vista intellettuale, e questo è già la cosa giusta per l'uomo. Ma Giovanni dimostra un'altra cosa. Dice che il cristiano deve praticare quello che conoscere, cioè non deve solo conoscere, ma lo deve praticare. Sappiamo molto bene che ci sono tanti delinquenti che conoscono la legge, ma la trasgrediscono. La loro conoscenza non li porta tanto lontano, perché loro continuano a fare del male e poi ne avranno le conseguenze. Perciò il messaggio iniziale dell'amore di Dio per noi, molto bello, quello che noi ce l'abbiamo pure attaccato al muro, Giovanni 3,16, il Dio ha tanto amato il mondo, l'amore di Dio l'ha rivelato in tanti modi, proprio nella persona e nell'opera del Signore Gesù Cristo. E anche i Romani, 5:5, dove è scritto: perché l'amore di Dio è stato sparso nei nostri cuori mediante lo Spirito Santo che ci è stato dato. Per cui vedete come il Signore si è premunito di darci delle cose importanti, non soltanto farle conoscere, ma farcele toccare, se così possiamo dire. E questo deve prendere consistenza ed essere sempre visibile nelle nostre relazioni, nel nostro fare quotidiano, senza non soltanto rimanere nella nostra mente, ma nelle azioni. Il versetto 11 ci ricorda anche indirettamente che quando Dio creò la prima coppia, egli aveva come obiettivo la creazione di una comunità fondata e caratterizzata da che cosa? Dall'amore. Questa finalità è venuta e valida non soltanto per la coppia, ma soprattutto per la Chiesa. La Chiesa deve essere vissuta dai credenti. La Chiesa è composta da famiglie e da credenti. Quindi tutto ciò che ostacola questo progetto deve essere respinto. Allora, noi vediamo che c'è un progetto divino basato sull'amore e tutto quello che ostacola questo progetto deve essere rigettato. Per spiegare questo concetto ci vengono proposte delle considerazioni. Una la troviamo nel versetto 12. L'odio viene dal maligno. Versetto 12 è proprio chiaro in questo. Dice, non come Caino che era del maligno e uccise il proprio fratello, perché lo uccise perché le sue opere erano malvagie e quelle di suo fratello non erano giuste. Caino era del maligno, dice Giovanni. Dice questa cosa, molto forte. Questa dichiarazione è proprio sostenuta da quello che è successo con Caino molto molto tempo fa, all'inizio, nel principio. Questo raffronto può sembrare paradossale oppure anche esagerato, eppure riflette l'insegnamento della scrittura. Questo è quello che la scrittura ci vuole trasmettere e insegnare. La parola di Dio, nel dire che ucciso che Caino uccise il fratello perché era del maligno, ribadisce il fatto che fare il bene o il male non è semplice una questione di tendenza, perché spesso si dice: ma quella persona tende per natura a essere malato, buono, oppure essere una persona malvagia. Ma dice un'altra cosa molto importante: ma questa origine è di discendenza spirituale. Come ha detto Giovanni in 8:44, dice: voi siete figli del diavolo. Questo era scritto sempre di Giovanni, ma erano parole di Gesù. Gesù, parlando ai religiosi del tempo, dice proprio queste parole: voi siete figli del diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli è stato omicida fin dal principio e non si è attenuto alla verità, perché non c'è verità in lui. Quando dice il falso, parla di quel che è stato, di quel che è suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. Questo sta dicendo Gesù a quelle persone che avevano davanti, che in un modo o nell'altro stavano accusando Gesù di essere del diavolo. Ma lui dice: no, voi siete del diavolo. Questo toglie ogni illusione e ricorda che senza l'intervento del Signore, senza l'esperienza della nuova nascita, l'uomo è capace degli atti più sanguinari. Capace degli atti più sanguinari. L'uomo può fare delle cose mostruose, lo leggiamo tutti i giorni sui giornali. Un genitore che uccide i figli. Genitori che uccidono i propri figli. E non è una cosa positiva, ma una cosa estremamente tragica. Il contrario di quella mamma che si era sacrificata per salvare il figlio. Dalle fauci del caimano, di un coccodrillo in poche parole. Caino non è diventato figlio del diavolo perché uccise Abele, ma perché, essendo figlio del maligno, non poteva che produrre azioni malvagie. Abele non aveva fatto alcun male, né lo aveva provocato, ma lui non poteva sopportare che ci fosse un confronto fra le sue opere malvagie e quelle giuste del fratello. Non poteva sopportare questo confronto. E purtroppo l'odio nasce proprio da questi aspetti, da questo modo di pensare e di fare. Un'altra cosa che bisogna tener conto per, appunto, per non cadere in questo tranello dell'odio: il mondo odia i figli di Dio. Nel versetto 13 Giovanni parla proprio di questo. Sappiate che il mondo odia i figli di Dio. Perché? Perché non viviamo in una società neutrale. La nostra società in cui viviamo non è neutrale, ma in una realtà soggiogata proprio dal maligno. Il mondo è quello che, di fronte a Gesù, quando è stato portato Gesù nel Sinedrio, vi ricordate? Che cosa ha scelto il mondo? Il mondo era anche allora, non è solo il mondo di adesso. C'era da scegliere tra due persone, Gesù o Barabba. Il mondo ha scelto Barabba. E Giovanni scrive nel capitolo 15, versetto 18-19, dice: se il mondo vi odia, sappiate bene che prima di voi ha odiato me. Chi è questo? Gesù. Sta parlando Gesù. Se fosse del mondo, il mondo amerebbe quello che è suo, poiché non siete del mondo. Ma io ho scelto voi in mezzo al mondo perché il mondo vi odia. Senza Dio non si può amare. Questa è una realtà. Senza Dio non possiamo amare, non siamo capaci ad amare. La terza cosa da tenere presente: la realtà dell'amore fa da spartiacque, cioè segna come un confine, una divisione da un punto all'altro. Al versetto 14 dice questo, dice: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita, perché amiamo i fratelli. Siamo passati, abbiamo superato un limite, un confine. A volte ci chiediamo: in che modo posso essere sicuro della salvezza? E da questo interrogativo rispondiamo dicendo che la nostra sicurezza non si fonda sui sentimenti, ma su ciò che afferma la parola del Signore. Noi abbiamo una linea precisa, inconfondibile, la parola di Dio, quello che dice il Signore. Questo è corretto, questa è la cosa giusta. Ma non esclude che ci sia anche una prova sul piano dei sentimenti, perché Giovanni scrive: noi sappiamo che siamo passati dalla morte alla vita perché amiamo i fratelli. Perché abbiamo amato i fratelli, e questo ci fa capire da che parte siamo e come stiamo andando. E di questa frase non ci sono eccezioni, devono tutti essere amati, tutti i fratelli devono essere amati, anche quelli che non ci sono simpatici o che vedono le cose non allo stesso modo come le vediamo noi. Quando noi riusciamo ad avere la vittoria proprio sulle nostre simpatie o antipatie, allora abbiamo la prova che veramente siamo passati dalla morte alla vita. Questo è il risultato anche della nostra verifica. Giovanni scrive senza mezzi termini: chi non ama rimane nella morte. Questa è una verità. Chi non ama rimane dall'altra parte. Non abbiamo fatto quel passaggio di superare questa barriera. Purtroppo l'uomo naturale si illude di poter amare, ma Gesù ha detto: chiunque si adira contro suo fratello sarà sottoposto al tribunale. Questa è una affermazione che ha fatto Gesù. Perciò, quando per qualche ragione subentrano sentimenti di amarezza o di rivalsa, anche se giustificati, non dobbiamo mai cedere all'odio. Non dobbiamo mai far posto all'odio. Questo è la volontà di Dio. È il piano di Dio che lui ha presentato. E il quarto punto, proprio riguardo sempre all'odio, l'odio è inaccettabile. Non si può assolutamente prendere in considerazione. Versetto 15. Chiunque odia suo fratello è omicidia. E voi sapete che nessun omicida possiede in se stesso la vita eterna. Questa è un'affermazione forte. Non so se avete sentito il telegiornale, che c'è stato quel funerale e quelle due bambine morte, uccise dal genitore, dal papà, e il parroco nella sua omelia ha detto una cosa secondo me molto grave: pregate anche per il papà. Ma che idiozia, che idiozia, come se attraverso la preghiera si può salvare una persona che ha fatto qualcosa di simile. Qui invece dice il contrario, la parola del Signore dice il contrario. E noi dobbiamo stare attenti a queste cose. Le persone hanno reagito in modo istintivo, non è che loro conoscevano la Bibbia, hanno fischiato, hanno protestato a questo dire. L'Apostolo Paolo scrive proprio nella sua epistola agli Efesini 4:26, dice: adiratevi e non peccate, il sole non tramonti sopra la vostra ira. E a volte noi pensiamo che attraverso questo versetto facciamo forte di questa concessione, quasi come se abbiamo uno scampolo, un rifugio. E può accadere che si indulga in sentimenti amari proprio per il risentimento che c'è venuto a toccare di persona. Ma Giovanni è drastico per una sua affermazione e non offre nessuna scappatoia, non dice che c'è una scappatoia in questi casi. Egli afferma: e voi sapete che nessuno omicida possiede in se stesso la vita eterna. Se non vogliamo odiare, dobbiamo imparare ad amare. Questo vuole dire l'Apostolo. Se non vogliamo odiare, dobbiamo fare qualcosa di diverso, il contrario, e questo è l'amore. Questo che significa seguire le orme del Padre Celeste, quello che lui ci ha fatto intravedere, vedere, soprattutto con suo figlio, Gesù Cristo. E noi sappiamo, come scrive Paolo in Romani 5:8, infatti Dio invece mostra la grandezza del proprio amore per noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. La differenza. Eravamo peccatori e essere peccatori che cosa vuol dire? Essere in contrasto con Dio, essere nemici di Dio, essere delle persone repellenti a Dio. Eppure, qui dice, mentre eravamo in questa condizione di nemici di Dio, Cristo è morto per noi. Cioè, Dio ha dato Gesù per noi. E questo era un segno estremamente dell'amore. Il secondo punto che l'Apostolo vuole mettere in evidenza, che va dal capitolo 16 al capitolo 18, è la realtà dell'amore vero. C'è una realtà particolare da sviluppare, da conoscere. Abbiamo visto adesso degli aspetti negativi, quelli che riguardano l'odio. Adesso si prosegue con quegli aspetti positivi che i figli di Dio devono praticamente praticare e mettere in pratica, ossia la necessità di dare una svolta concreta all'amore che si deve cementare fra tutti i figli di Dio. Praticamente è quello che lega ogni credente, ogni figlio di Dio. La fede secondo l'Evangelo ha risvolti molto importanti e soprattutto ha risvolti sociali che toccano anche gli altri, come ha detto Gesù. E non si accende una lampada per metterla sotto un recipiente, anzi la si mette sul candeliere ed essa fa luce a tutti quelli che sono in casa. La si mette sul candeliere proprio per farla vedere. E questa luce oggi sono i credenti che dovrebbero fare questo. Infatti il Signore vuole agire fra gli uomini, che gli altri possano vedere, e proprio servirsi di quelli che sono diventati suoi tramite la fede. Per cui queste lampade che sono dislocate un po' dappertutto sono i credenti che fanno luce. Non dobbiamo perdere di vista la funzione sociale di testimonianza concreta che ci è stata affidata. È proprio questo che il Signore vuole, che noi siamo una testimonianza in mezzo a un mondo di tenebre, che facciamo luce. Ci sono cristiani che vorrebbero cambiare la società introducendosi nelle strutture politiche per cambiarle dal di dentro. Sapete qual è il risultato? Un risultato sempre fallimentare. Perché? Perché siamo costretti, una volta entrati nella situazione della politica, a usare i metodi facendo compromessi. I metodi della politica sono compromessi. Fare qualcosa che accomodano tutti quanti. Ma non è così, perché il Signore è esplicito. O con me o contro di me. Non ci sono mezzi termini. Per cui bisogna piuttosto che la società, e soprattutto i cristiani, operino in un modo da costruire una sfida particolare e propone una chiara alternativa di quello che il mondo propone. Noi dobbiamo essere l'alternativa, il contrario di quello che il mondo propone. In prima Pietro 2,12 dice: avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparla di noi, chiamandovi malfattori, osservi le nostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Per cui che cosa vedono gli altri in noi, in veri credenti? Le opere buone, il nostro comportamento, il nostro modo di agire al contrario di quello che il mondo fa. Allora, quali sono i suggerimenti per fare questo? Uno è: bisogna seguire l'esempio di Cristo. È un primo punto focale, come è scritto il versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, che egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo fare la nostra, dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli, anche noi di conseguenza dobbiamo agire. Ma che cosa significa dare la vita? Forse questo paragone ci lascia un po' perplessi. Dice, che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo morire anche noi per i nostri fratelli? Ma il Signore non intende che noi dobbiamo fare qualcosa che Egli ha già fatto. Il Signore ha già dato la sua vita. Non c'è bisogno che i fratelli diano la vita ancora per gli altri. Quindi non si tratta di un paragone di contenuto, ma di metodo. Che cosa significa? Che nella Bibbia ci sono molti esempi di questo genere. Sicuramente tante situazioni che ci spronano a fare questo. Ne voglio dire soltanto uno per fare un esempio molto importante, come scritto in Marco 14:36, questo è il parlare di Gesù. Dice, Abba Padre, ogni cosa ti è possibile, allontana da me questo calice, però non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Che cosa forte questa, perché Gesù stava per affrontare il sacrificio della croce e lui come uomo sentiva il peso e la difficoltà di questo. Se tutto è possibile che possa anche allontanare questo calice da me, ma lui dice, ma non quello che io voglio, ma quello che tu vuoi. Non si tratta di una scelta, ma di un dovere. Per cui noi dobbiamo fare questo, un dovere davanti al Signore, che sia fatta la sua volontà e non la nostra. Bisogna seguire questo, abbiamo detto, bisogna anche amare, cioè bisogna che l'amore sia concreto, non un amore così, tanto per dire. Nel versetto 17-18 è scritto: ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figliuoli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e verità. E questo ci dice ancora un'altra cosa, proprio di dire non soltanto un qualcosa che rimane così, no? Come uno slogan, ma ci vuole concretezza, ci vuole la realtà dei fatti. E perché Giovanni fa questa affermazione, dice questo? Perché Giovanni è preoccupato che i credenti rimangano sul piano dei buoni sentimenti e dei buoni propositi. Dei buoni sentimenti e buoni propositi. Cioè senza avere quel momento così importante di mettere in pratica. Il Signore dovette censurare seriamente i farisei, perché lui disse questa parola famosa, perché dicono e non fanno. I farisei vennero censurati da Gesù perché dice, loro dicono ma non fanno, mettono dei pesi gravosi sugli altri e loro non fanno niente, come è scritto Matteo 23:3. Purtroppo questa è un'incoerenza inaccettabile che ci minaccia tutti quanti. Quello che scrisse Giacomo è in piena armonia col discorso di Giovanni. E Giacomo 2:15 e 16 dice, se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano del cibo quotidiano, e uno di voi dice loro, andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro cose necessarie al corpo, a che cosa serve? A che cosa serve? Se non si agisce di conseguenza, se non si agisce in quella direzione. Gli insegnamenti sull'amore fraterno non mancano, né siamo intellettualmente convinti, questo è una certezza, ma il pericolo risiede che essi rimangano solo cose teoriche. Non vogliamo che rimangano cose teoriche, dobbiamo agire. Dice il Signore, dice dobbiamo metterci in azione. L'altro punto che Giovanni tratta in questo brano che abbiamo letto stamattina, l'amore dona pace e sicurezza, da 19 a 22. L'Apostolo sta sottolineando che non è una semplice lezione di etica o di morale, quella morale cristiana che spesso viene accompagnata da frasi già fatte, ma è un'altra cosa, è il fondamento su cui deve essere costruita la nostra vita. È un fondamento, come poi noi andiamo avanti. Ciò che ci distingue come figli di Dio sono la pace, la serenità che devono regnare nel loro cuore, nei nostri cuori. Questo è la differenza. E sappiamo molto bene che oggi sono momenti difficili, ma soprattutto oggi c'è grande necessità di queste cose, c'è proprio bisogno di queste cose. Ma chi può dare sicurezza al cristiano? Chi può fare questo? Una serie di sedute presso un consulente spirituale? Se non mettiamo in pratica la verità, non risolveremo mai il problema. Perciò questa vita nella verità permette di avere benefici precisi. Giovanni ne menziona almeno tre: certezza della salvezza, una fede più profonda, l'esaudimento delle preghiere, e queste ne sono i versetti 19 e 20, 21 e 22. Certezza della salvezza. Lo sappiamo, non siamo perfetti, ma la volontà di piacere a Dio, vivendo nell'amore, ci dona pace, sicurezza interiore. Questo è un fondamento. Vivere secondo quello che il Signore ci dice di fare ci dà questa sicurezza. Perché? Perché sono i presupposti di una vita di stabilità. Sono i presupposti importanti. In più, una fede più profonda. Naturalmente non vogliamo affermare che la certezza si fondi su quel che facciamo, ma l'affidarci a Dio sarà la nostra pace. Avere sempre più potenzialità di dire: Signore, pensaci tu, fallo tu questo, io mi fido di quello che tu fai. E questo è importante. E poi l'esaurimento della preghiera. Spesso come cristiani siamo turbati. Perché? Perché non vediamo che le nostre richieste a Dio trovano risposta. Facciamo delle preghiere e poi vediamo che non c'è una risposta. Questo ci crea dei gravi turbamenti, fino a chiederci se Dio ci ascolta. Ma forse Dio ha pregato, non era attento, aveva altri problemi, altri pensieri. E di volte si può pensare anche questo. E questo in realtà è il problema del mancato esaudimento, dipesa da tante cose, ma soprattutto dipende anche da altri fattori. Come scrive l'Apostolo Giacomo a 4:3, dice: perché domandate e non ricevete? Perché domandate male per spendere nei vostri piaceri? Forse dobbiamo analizzare un po' anche le nostre richieste di preghiere. Come chiediamo? E che cosa chiediamo? Perché pensiamo di chiedere bene, ma forse il nostro modo di chiedere è per soddisfare forse un nostro piacere, un nostro interesse, e non veramente quello che Dio vuole. Dobbiamo appunto accertarci che le nostre richieste siano conforme al volere di Dio e non secondo le nostre idee, le nostre speranze, i nostri obiettivi, ma quello che Dio vuole. L'ultimo punto che l'Apostolo affronta nei versetti 23 e 24 è la conclusione. Giovanni fa un riassunto di quello che ha detto in precedenza. È un riassunto di praticità. Ci ricorda che questi punti che lui ha trattato bisogna metterli in pratica. Questi ultimi versetti sono una vera sintesi di ciò che si deve fare per essere figli di Dio. Siamo di fronte proprio al comandamento di Dio, qualcosa di profondamente essenziale a cui non possiamo sottrarci perché costituisce il fondamento della vita cristiana. Perciò Giovanni indica 4 cose da fare che devono essere in cima alle nostre priorità. Primo, dobbiamo credere in Gesù, mettere la fiducia soltanto in Lui e in nessun'altra cosa. Secondo, dobbiamo amarci gli uni gli altri, perché nei figli di Dio è necessario che ci sia l'amore di Dio. Terzo, dobbiamo obbedire ai comandamenti di Dio. Molte si accontentano di dire Signore, Signore, ma sappiamo molto bene come ha detto Gesù. Non chiunque mi dice Signore, Signore entrerà nel regno di Dio, ma chi fa la volontà del Padre mio. E questa è un'esortazione a fare. Quarto punto, dobbiamo farci condurre dallo Spirito. Solo Lui può testimoniare della nostra appartenenza al Signore. In questo modo ci distintiamo come figli di Dio. Questo è l'unico modo per distinguerci dal mondo. Preghiamo. Signore Padre Celeste, ti ringraziamo di queste parole, di quello che ancora, Signore, ci vuoi dire. E vogliamo, Signore, di tutto cuore impegnarci, veramente, di mettere in pratica i tuoi insegnamenti. Signore, aiutaci a fare questo. Sappiamo dei nostri limiti, delle nostre debolezze, ma Signore, noi guardiamo a te. Soprattutto guardiamo a Gesù, che lui ha messo in pratica questo. E col suo aiuto, con l'aiuto dello Spirito Santo, Signore, noi vogliamo fare questo. Ti lodiamo, nel nome di Gesù. Amen.